E noi iniziamo il programma di questa mattina chiaramente dalla politica italiana e per farlo abbiamo nei nostri studi Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Buongiorno Matteo.
Ciao Carlo, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
I tempi dovevano essere brevi, lo sono stati. Nelle ore scorse Paolo Gentiloni, che ha accettato praticamente 24 ore prima l'incarico di Presidente del Consiglio, ha nominato i suoi ministri. Allora, che deduzioni si possono trarre da questa lista, Matteo?
Sì, un governo, diciamo, quasi fotocopia di quello precedente, tranne qualche cambiamento, ad esempio Luca Lotti allo sport, Luca Lotti tra l'altro renziano, doc, Minniti che è passato da essere un sottosegretario a ministro dell'interno,
uomo di D'Alema
storicamente è legato, molto legato sempre con deleghe ai servizi segreti, e questa volta deleghe che si tiene Gentiloni per sé. Qualche spostamento interno, Alfano va agli esteri, però insomma non cambia moltissimo. Un governo guidato da Gentiloni, che è un renziano doc, anche lui è tra i fondatori del PD, ex militante all'epoca quando era giovane di Democrazia Proletaria, quindi viene dalla sinistra più sinistra, poi è diventato portavoce di Rutelli, è entrato nella Margherita e da lì nel PD. E è interessante vedere che insomma Gentiloni viene tra l'altro anche da una famiglia di conti, e tra cui c'è un suo lontano parente Vincenzo Ottorino Gentiloni, che ha firmato il patto nel 1913 che ha aperto le porte ai cattolici alla politica, perché prima i cattolici non potevano, o il Papa non voleva che i cattolici partecipassero nella vita politica, quindi una famiglia diciamo storica che ha fatto la storia dell'Italia. È interessante capire perché è un governo fotocopia, però, questo governo, perché Mattarella voleva un governo che traghettasse il paese a elezioni, però un governo che non ha compiti semplicissimi, ha bisogno di una maggioranza solida e anche di fare qualche decisione politica, perché questo governo deve diciamo armonizzare le leggi elettorali, deve mettere dei decreti per salvare le banche in difficoltà per il terremoto, quindi ci sono alcune cose da fare anche nel breve periodo, e quindi ci vuole una certa compattezza in Parlamento e soprattutto al Senato. Quindi Mattarella ha avviato le consultazioni e ha visto che l'unica diciamo possibile alleanza che garantisse una maggioranza solida al governo al Senato è quella che sostanzialmente c'era già, quindi con il beneplacito di Renzi, che è il leader del PD, che ha la maggioranza delle sedie in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, e quindi l'alleanza con Alfano. In questo momento Lega, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana sono state indisponibili ad avere un'alleanza per un governo in larga intesa. Addirittura Forza Italia aveva detto sì, potremmo esserlo, ma solo in cambio della grazia per Berlusconi, cosa che ovviamente non è arrivata. Quindi in questo momento questo è l'unico governo che è possibile.
Matteo, l'Economist ieri su Gentiloni scriveva: il suo più grande pregio è quello di non fare ombra a Renzi.
Assolutamente sì, non è stato un caso che Renzi ha scelto un suo uomo di massima fiducia, perché è colui che sta, che quando Renzi decide di staccare la spina, la spina verrà staccata, il governo cadrà e si andrà alle elezioni secondo i piani di Renzi.
Passiamo adesso invece alle reazioni dell'opposizione. Beppe Grillo dal suo blog ha annunciato una grande manifestazione del Movimento 5 Stelle entro il 24 gennaio, il giorno in cui è stata fissata l'udienza della consulta sulla legge elettorale. Una consulta che viene attaccata anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che da parte sua dice: riteniamo vergognosi i tempi dettati dalla consulta, che è controllata dal signor Napolitano. Matteo, appunto, l'opposizione si sta scatenando proprio sulla legge elettorale. Perché?
È perché, diciamo, questa decisione della consulta è fondamentale perché legittima la presenza del governo, perché non si può andare ad elezioni praticamente proprio con l'attuale legge elettorale e con questa sentenza della consulta pendente. Quindi bisogna aspettare che la consulta si esprima e che si scelga la legge elettorale. Non si può fare altro. Quindi questa sentenza, che è prevista appunto così lontano del tempo, legittima un governo che vada avanti almeno fino alla sentenza, se non oltre, perché da lì poi bisogna appunto decidere di armonizzare le leggi elettorali. Quindi è per questo che i partiti dell'opposizione, come il Movimento 5 Stelle e la Lega, che più vogliono andare a elezione, additano la consulta come colpevole di, diciamo, legittimare appunto la presenza del governo fino ad allora. È importante la questione della legge elettorale, perché sicuramente appunto bisogna armonizzare quelle tra Camera e Senato che Renzi voleva abolire, quindi non aveva pensato a una legge elettorale armonica perché sperava di abolirlo il Senato. Però anche è cruciale questa questione, perché al momento la legge elettorale favorisce il Movimento 5 Stelle, perché dà il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione. Quindi il Movimento 5 Stelle in questo momento è l'unico che vorrebbe mantenerla tale quale.
Tra l'altro attirandosi anche diverse critiche, visto che fino a poco tempo fa veniva descritta come una legge fascista, invece adesso improvvisamente va bene come legge.
Assolutamente, beh, questo mostra come tutti e ovviamente i partiti cercano di fare il loro interesse. E la legge elettorale è fondamentale perché le virgole e i dettagli con cui viene scritta possono assegnare la vittoria a uno o all'altro partito o alla coalizione, perché in realtà in questo momento sia il centrosinistra sia il centrodestra vogliono che ci sia una legge elettorale che dia il premio di maggioranza alla coalizione, perché il centrodestra prevede un'alleanza tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, e a sinistra si prevede un'alleanza tra PD e Sinistra Italiana o quello che c'è a sinistra. Quindi, insomma, bisognerà cambiarla. E data la
ma magari sulla legge elettorale un'alleanza potrebbe nascere anche tra Lega e Movimento 5 Stelle.
No, assolutamente non per quello, perché la Lega prevede di allearsi con altri partiti a destra, mentre il Movimento 5 Stelle vuole andare da solo con la lista. Magari ci potrebbe essere un'alleanza su temi dell'Europa, ecco, anti-europei, tra Lega e Movimento 5 Stelle, però ecco, non lo sappiamo, stiamo speculando. Però la cosa interessante, il dato politico, è che il Parlamento è spezzato in tre. Quindi in questo momento, quando due delle tre parti sono d'accordo, non c'è speranza e la terza sarà sicuramente destinata a perdere. Quindi in questo momento centrodestra e centrosinistra sono d'accordo a voler cambiare la legge elettorale in una direzione contro il Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle non ha una chance perché ovviamente si trova i due terzi del Parlamento contro di lui.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, a commento di questa giornata politica italiana molto intensa. Torniamo invece al governo che ha giurato poche ore fa al Quirinale. Quali saranno i suoi compiti e soprattutto quanto potrà durare? Dicevi prima su Gentiloni. Gentiloni è stato scelto perché quando ci sarà da staccare la spina, essa verrà staccata senza esitazioni.
Assolutamente. Un altro dato interessante è che si era ipotizzato molto dell'ingresso di Verdini e di Ala, il suo gruppo parlamentare fuoriusciti di Forza Italia, che erano la stampella del governo Renzi in precedenza. Si era ipotizzato sul loro ingresso addirittura nel governo. Verdini stava negoziando due ministri addirittura, però non gliene è stato dato neanche uno. Questo cosa significa? Significa che questo governo ha una maggioranza risicatissima in Senato, e quindi sarà molto difficile far passare delle leggi o comunque sì, delle politiche che non siano condivise perfettamente da tutto il PD, cosa che ad esempio fino adesso Renzi si è trovato a dover utilizzare la stampella di Verdini quando la sinistra del PD non era d'accordo con lui. Quindi questo gioco non è più possibile perché i numeri sono risicatissimi. Verdini ha già detto: noi non voteremo a favore nessun provvedimento a favore di questo governo. Quindi è un governo che a me sembra veramente destinato a essere di breve durata. Qualcuno ha anche ipotizzato le elezioni appena dopo il G7 che l'Italia sta organizzando a Taormina, previsto per il 26-27 maggio del 2017, quindi chissà, magari le elezioni a giugno. E altri compiti, oltre alla legge elettorale, salvare le banche. Qui c'è la questione del Monte dei Paschi, che sembra che stia adottando delle strategie per rifinanziare appunto il capitale, ma probabilmente dovrà intervenire il Ministero del Tesoro, quindi altra patata bollente per questo governo, oltre a decreti per il terremoto, decisioni con l'Unione Europea sui migranti, eccetera. Quindi è un governo che comunque deve prendere dei provvedimenti, ma dovrà essere di breve durata.
Matteo, Massimo D'Alema, a commento del nuovo governo, ha detto: se la risposta all'esito del referendum è quella di spostare Alfano agli esteri per far posto a Minniti, allora abbiamo già perso 4-5 punti percentuali. Alle prossime elezioni ci sarà un'ondata. Ecco, che cosa è emerso dalla direzione del partito? Che scenari si aprono per Matteo Renzi?
Sì, la direzione del PD che c'è stata ieri è fondamentale. Perché? Perché Renzi ovviamente ha voluto far votare il mandato sul governo, che è stato votato all'unanimità, quindi questo PD ad oggi sostiene il governo in pieno, al 100%. hanno convocato l'Assemblea Nazionale per il 18 di dicembre, e che è domenica, e in questa Assemblea Nazionale si dovrà decidere la data del congresso anticipato. Probabilmente Renzi vorrebbe febbraio, marzo, o comunque subito prima, qualche mese prima delle elezioni, perché Renzi prevede di vincere al congresso. Infatti, tra parentesi, c'è stato un recente sondaggio dell'Huffington Post che ha trovato che il 52% degli elettori del PD vuole ancora Renzi, quindi Renzi sa di essere assolutamente in testa. Quindi lui spera di vincere al congresso e poi sulla volata andare ad elezioni e appunto vincere le nuove elezioni. Quindi anche qui torniamo al fatto che nei piani di Renzi, che è il burattinaio dietro questo governo, lui prevede di finalmente, dal suo punto di vista, andare ad elezioni e vincere ed essere nominato col voto popolare. Quindi queste sono state un po' comunque le discussioni della direzione del PD. Ovviamente a sinistra tutti hanno chiesto che Renzi si prenda la responsabilità di questo no al referendum e soprattutto cerchi un nuovo dialogo con coloro che hanno votato no, che sono stati soprattutto al sud, i giovani tra i 25 e i 34 anni, che sono dei gruppi sociali e delle zone geografiche e fasce di popolazione con le quali Renzi non riesce a dialogare, che sono tutti con la protesta, soprattutto con il Movimento 5 Stelle. Renzi, dall'altra parte, ha ricordato che lui è forte del 41% dei sì, perché lui dice: beh, se è un voto politico, allora il risultato politico io l'ho portato a casa, quindi il 41% sta con me, e vuole invece andare avanti con il suo programma e con questo ricandidarsi.
Quindi sul voto politico ci sarebbe da aprire una bella parentesi. Noi lo faremo tra poco in diretta al 1300 799 626. Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Ciao a tutti.
Ciao Matteo, grazie.